Ed eccoci nuovamente in diretta da Book Pride 2019 alla postazione di Radio Popolare alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore. Siamo proprio all'ingresso, i nostri ascoltatori ormai lo sanno, molti sono venuti a trovarci. Vi ricordo è qui con noi anche Monica Paes, che ringraziamo, quindi se qualcuno vuole abbonarsi può farlo anche venendo qui a Book Pride, magari perché viene ad assistere a qualcuno degli incontri. Ce ne sono moltissimi ancora in questo tardo pomeriggio dell'ultimo giorno della Fiera Nazionale dell'Editoria Indipendente, giunta alla sua quinta edizione. Il tema di quest'anno, ve lo ricordo, è Ogni Desiderio, e infatti l'abbiamo attraversato anche noi con i molti ospiti che diverse voci di Radio Popolare in questi tre giorni hanno avuto e avranno ancora durante le nostre dirette. La nostra prossima ospite, tra l'altro, sarà protagonista fra breve di un incontro in sala George Eliot alle ore 17. Chiara Marchelli, l'editore è NNE, La memoria della cenere, il titolo di questo libro, che da un lato è il racconto dell'evoluzione di un'anima e di un corpo, attraversata da eventi drammatici sia l'anima e attraversato da eventi drammatici sia il corpo, ma è anche una storia che ha molto a che vedere con il rapporto tra un essere umano o degli esseri umani e l'ambiente che li circonda, e quanto questo ambiente, in apparenza così esterno, alieno, sia invece in assoluta, talvolta, e drammatica sintonia con ciò che accade alle persone. Una sensazione che forse non tanti secoli fa le persone avevano più chiara, e che in qualche modo in questa memoria della cenere viene riscoperta dalla protagonista, perché si parla di Elena fa la scrittrice, e durante una notte veramente drammatica viene colpita da un aneurisma. Si trova a New York e a quel punto, dopo essere sopravvissuta a quella che poteva essere la fine della sua esistenza, decide di trasferirsi in Francia, nell'Auvergne, in un paesino che è ai piedi di un vulcano. Il resto, e soprattutto il perché ha scelto il vulcano, che è quasi un personaggio a sé stante in questo romanzo, lo chiedo a Chiara Marchelli, che è qui con noi. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, c'è anche della conoscenza autobiografica in alcuni dei luoghi che descrive, me lo immagino, insomma, leggendo il libro.
Sì, la protagonista Elena viene da Aosta come me, abita a New York come me, e quello che diceva rispetto alla corrispondenza dell'interno e dell'esterno e dell'interiore e dell'esteriore è qualcosa che mi interessa moltissimo e che ritengo fondamentale, perché come esseri umani noi abitiamo il mondo in un modo organico, nonostante ci ostiniamo a non credere che sia così. E mi rendo conto sempre più di quanto questo aspetto dello stare dentro al mondo sia fondamentale per me mano a mano che scrivo. Quindi è vero che c'è un processo di rinascita della protagonista, che però non è chiuso in sé, non è chiuso dentro le pareti del corpo della protagonista, ma si riflette necessariamente sull'esterno. Rispetto ai luoghi, però, ad un certo punto, muovendomi come scrittrice da ciò che io conosco, e sostengo che si può scrivere soltanto di ciò che si conosce, volevo però ad un certo momento sentirmi completamente libera. e l'ho fatto scegliendo una regione del mondo che esiste, che è l'Auvergne in Francia, ma inventandomi il paese e il vulcano, perché è vero che in Auvergne ci sono cioè una serie di vulcani che però sono quieti e crescenti da migliaia di anni, e invece io ho voluto il mio Puy de Luc vivo.
Che è il vulcano, lo dico vulcano. Agli ascoltatori. Sì,
sì, è il coprotagonista in un certo senso, però ho voluto uno spazio di libertà personale assoluto, per questo poi nonostante le regole secondo le quali io scrivo e che mi vengono ormai naturali.
Lei insegna anche scrittura creativa, no?
Sì, scrittura creativa, in traduzione e letteratura contemporanea, il tutto in italiano però, non lo faccio in inglese.
Sì.
E quindi sì, il vulcano è un elemento importante perché è simbolico, quindi mi sono permessa queste libertà anche per potergli fare quello che serviva alla storia.
Bene, mi fa piacere allora appunto che queste siano state alcune delle necessità che Chiara Marchelli ha avvertito nello scrivere questo romanzo, che però è anche inevitabilmente, date le circostanze in cui o dopo le quali si muove la nostra protagonista, perché c'è un prologo e poi ci sono dei capitoli in ordine strettamente numerico che non hanno titolo ma hanno il numero che li contraddistingue, perché ci sono delle riflessioni che vengono anche qui naturali, ma che talvolta noi ignari del fatto che a un certo punto la vita finisce accantoniamo, no? Cioè per esempio una revisione del rapporto con i genitori, che a un certo punto arrivano e proprio in quel momento il vulcano dà il suo meglio, no? Cioè comincia a buttare fuori nubi di fumo, era questo uno dei momenti evidentemente più evidenti, dove quel dentro fuori è particolarmente significativo. Quindi la riflessione è una riflessione molto profonda, quella che prima o poi ciascuno deve fare, ed è meglio che lo faccia, sui suoi conti in sospeso nella vita.
In questa storia la riflessione è obbligata in due sensi. Prima di tutto perché Elena ha rischiato di morire, e quindi in questo tempo della convalescenza che trascorre trasferendosi in Francia insieme a Patrick, il suo compagno, è obbligata a riflettere su di sé, su ciò che è diventata, su ciò che le è accaduto, e quindi nel processo di rinascita, di ricostruzione, entra un po' tutto quello che la riguarda, quindi che non riguarda soltanto la sua persona ma le relazioni che ha costruito e imbastito nel corso degli anni. E poi è una... queste riflessioni che fa rispetto ai propri genitori, per esempio la sua relazione con i genitori, le fa anche perché è obbligata dal vulcano che si sveglia e costringe la famiglia a stare nelle quattro pareti della casa, perché non si può più uscire, come successe quando eruttò il vulcano islandese, sì, anni fa, e per cui nessuno si può muovere. Sono relazioni che vengono accelerate in questa condizione. Infatti io poi alla fine la ragione d'esistenza del Puy de Luc, di questo vulcano, è perché io volevo costringere, volevo che accadesse qualcosa per cui queste persone fossero obbligate a stare all'interno di uno spazio chiuso e confrontarsi, e quindi questo genere di riflessione è accelerato dalle condizioni esterne che, sì, forzano queste persone, e credo che a raccontarsi, a raccontare, a reagire, e credo che comunque ciò che accade a loro sia qualcosa di perfettamente naturale, nel senso che Elena è una donna di 40 anni, anche se non lo dico chiaramente, che vive all'estero da moltissimo tempo, si è costruita come donna nel corso di 20 anni in un altro continente, rientra debole, convalescente, spezzata in un certo senso. I genitori arrivano, si devono fermare soltanto 2 giorni, alla fine rimangono una settimana intera per via del vulcano che erutta, e credo che nessuno di noi sarebbe in grado di mantenere dei rapporti quieti e una calma di spirito quando si trova in queste condizioni, sia come figlio che come genitore. Quindi mi incuriosiva provare a immaginare questi personaggi in una situazione di questo tipo, quando c'è la protagonista che è in un momento così delicato della sua storia.
Ecco, sì, poi tra l'altro siamo sempre diventati tutti molto più impazienti in generale con gli impedimenti. Una volta si diceva non si può partire, non si può partire, cose che adesso è no? Cioè, qualcosa di inconcepibile per noi. Ci sono molti, molti punti di questo romanzo, li ho contati ma mi sono dimenticata quanti sono, in cui la protagonista dice: mi sveglio e...
ci
ho fatto caso io, perché è anche un po' il mio mestiere, e non è un caso, no? Perché ha avuto, certo, un'esperienza da cui è dovuta risvegliarsi, per fortuna, avrebbe potuto non risvegliarsi mai più. Secondo me non è un caso che lei scriva spesso: mi sveglio e
anche perché
mi
si
fa male la testa, mi sveglio
condizioni.
E sì, eccetera eccetera.
Si sveglia non soltanto la mattina dalla notte,
esatto,
ma si sveglia in questa nuova dimensione, si sveglia questa nuova figura.
Pensavo che lo sapesse, no? Ma che effetto le fa il fatto che
è bellissimo, mi piace molto, mi fa l'effetto di sentirmelo raccontare, mi piace molto, perché nel confronto con chi legge poi quello che scrivo c'è sempre la scoperta di ciò che si è fatto,
sì,
volontariamente o meno, e questo era assolutamente involontario. E mi piace il fatto che Elena si svegli in continuazione, perché in effetti ha passato dei mesi in una condizione di non sonnolenza, di convalescenza, di immobilità, in cui anche
di torpore, sì.
Ma perché il cervello ha bisogno del suo tempo per riprendersi da qualcosa come un aneurisma. Per questo ho scelto un aneurisma e non ho scelto un incidente che abbia colpito le gambe. A me interessava che fosse il cervello,
certo,
l'organo in pericolo, e quindi che lei si debba svegliare in questo processo di ricostruzione di sé, che sia un procedimento, un evento che lei svolge quotidianamente. È interessante sentirselo raccontare, non sapevo di averlo fatto.
Sì, poi ci sono verbi simili anche, appunto, cioè lei comunque diciamo che ricomincia tante volte, no? Piccole o grandi cose, ma in qualche modo questa cosa è molto evidente, e porta con sé, e questa è l'ultima domanda, un elemento nel personaggio che secondo me in fondo è molto positivo. Nonostante, cioè, a me sembra che questo sia un romanzo ottimista.
Me lo auguro. Così era, questa era l'intenzione
bene
della scrittura, perché
allora
è un romanzo di, appunto, di una persona che si sveglia spesso alle cose,
gliene
un romanzo
capitano,
di rinascita.
Sì, gliene capitano parecchi anche dal punto di vista personale,
non
è facile,
noioso.
Certo. No, ma lei sa che insomma a volte la scelta invece è quella, no, di o di non lasciarci speranze in alcuni casi, oppure quella di lasciarci un po' in sospeso. In questo caso invece la sensazione è che lei continuerà a svegliarsi un'altra mattina e a trovare, no, delle motivazioni per andare avanti.
L'intento era certamente questo.
Allora, grazie a Chiara Marchelli, La memoria della cenere, NNN editore. L'incontro, se siete da queste parti, è alle 17, fra poco, fra pochissimo, non lasciamo andare, nella sala George Eliot qui a Book Pride, alla Fabbrica del Vapore. Ne parlerà con Elisabetta Bucciarelli, anche lei la conosciamo fin da quando era ragazzina, e sarà una bella conversazione. Grazie mille,
grazie a voi,
risentirci.
A presto. Bring down the wall, break it, stone by stone. Bring down the wall, shake it to the bone. Tear down the rock, take it, go, go, go. Tear down the rock, make it, tear, go, slow. Throw down your arms, believers, hell fire can burn. Throw down your arms, believers, turn by turn. Put down the book, burn it, page by page. Put down the book, let the fire down. I'll keep the flame burning, burning bright. I'll keep the flame burning, oh, shine in your eyes. Veni la sala casa tua, e se vuoi venire con i castagni su castanave, n'altra voce mulima qua.
cangi la vita tua, non restare bloccato a c'hai, tira il tuo per la vita, non riesciamo a fare un po'.
Bene, bene, bene. Allora, il nostro... scusate, siamo ancora in diretta da Book Pride 2019, facciamo la cosa come si deve, l'annuncio istituzionale. Chiedo al nostro ospite intanto di mettere le cuffie e di impossessarsi del suo microfono, che è quello lì, se lo può sistemare in modo da essere davanti, più comodo, eccetera. Fra un attimo ve lo presento. Siamo sempre in diretta a Radio Popolare, lo saremo fino alle 18, da Book Pride, Fabbrica del Vapore, edizione quinta, ogni desiderio il tema. Noi siamo all'ingresso della cattedrale della Fabbrica del Vapore, praticamente dove c'è l'accoglienza, la reception, e quindi non potete mancarci, soprattutto gli ascoltatori che vogliono venire a trovarci. Alcuni sono anche venuti a sostenerci, ad abbonarsi, e quindi li ringraziamo. Ancora, dicevo, tanti ospiti ai nostri microfoni, e ringrazio il nostro tecnico Andrea Ferronato, che è stato con noi per tutti e tre questi giorni, perché mi ha giustamente detto che avevo annunciato di aver messo un pezzo di Elvis Costello, invece era un pezzo di Joe Jackson. Prima avevo messo un pezzo di Elvis Costello e quindi ho mescolato Stati Uniti e Inghilterra. Per fortuna che la nostra autrice, la Chiara Durastanti, è stata sia a Londra che a New York, e quindi tutto sommato vanno bene tutte e due, anche se lei probabilmente forse non se li ricorda, perché sono quei brani anni 80 che io amo molto e che stanno tornando di moda, quindi me li gioco per la seconda volta, cioè 30 anni fa quando sono usciti e adesso che vengono riscoperti. Allora, adesso parliamo di qualcosa che mi sta veramente molto a cuore, perché alle 18 ci sarà un incontro in sala George Eliot, un dialogo sulla critica letteraria. Allora, voi direte: cosa c'è di strano? La critica letteraria esiste da quando esiste la letteratura, tutto sommato, ce ne sono tracce addirittura nell'antichità, o quantomeno c'erano autori che criticavano altri autori, se non c'erano proprio i critici di professione. Ecco, quello che mi interessa è che in questo dialogo si parlerà di qual è il ruolo del critico letterario oggi. Se il suo ruolo di mediazione fra il pubblico dei lettori e l'opera può considerarsi una delle sue missioni oppure no, oppure sia il caso che il critico parli di letteratura invece di indirizzare i lettori, oppure che faccia entrambe le cose. Insomma, il campo è vastissimo e diciamo che il tema appassiona lettori di tutti i tempi. Per questo motivo Matteo Marchesini sarà uno degli ospiti di questo incontro, perché ci sarà Daniele Giglioli insieme con lui, entrambi saranno moderati da Andrea Gentile, che è il direttore editoriale del Saggiatore. Matteo Marchesini, che firma Casa di Carte, la letteratura italiana dal boom ai social, quindi House of Cards naturalmente, per i più distratti, insomma, cioè, chiaramente c'è un riferimento molto preciso a cose che conosciamo tutti molto bene. E allora io giro tutte queste belle domande, perché il ruolo me lo consente, a Matteo Marchesini. Cosa deve fare il critico letterario secondo secondo te, secondiamoci del tuo, secondo
volentieri. Te. Intanto grazie per l'invito. Io forse credo di non avere mai creduto nel ruolo di mediazione del critico tra l'autore e il pubblico.
Sì.
Penso un po' come pensava Franco Fortini, che in realtà semmai il critico è un lettore che scrive e che media tra l'esperienza che si fa della letteratura, che lui e magari anche qualcun altro che consente o non consente fa della letteratura, e le altre esperienze della sua vita. Non credo al ruolo di mediazione tra autore e pubblico, sia perché il critico non è mai stato davvero così influente, sia perché non è un arbitro di niente, è uno scrittore che scrive di opere e che parla delle opere attraverso le opere del mondo, e se è scrittore fino in fondo, i veri critici lo sono, si deve porre gli stessi problemi e prendersi le intere responsabilità stilistiche, formali, di prospettiva che si prende uno scrittore che descrive un personaggio, una scena teatrale, una mela.
Certo, sono d'accordo. Però diciamo che sempre più spesso si legge in Espresso con argomenti, come dire, più o meno articolati e con, diciamo, un'eloquenza maggiore o minore da parte di chi esprime questa opinione, l'idea che i critici siano ormai penalizzati, che con l'avvento di molti blogger, critici sui social, in qualche modo si sia annacquato il discorso. Che cosa ne pensi?
Ma penso che i critici non devono essere una corporazione, quindi se un lettore che scrive o se uno scrittore che scrive di libri o di opere d'arte è bravo e lo fa in qualunque posto, con qualunque mezzo, su un blog, con qualunque tipo di formazione, è un critico. Detto questo, penso che sia oggettivo dire che il ruolo della letteratura invece all'interno della cultura più generale della società negli ultimi decenni è diminuito. Questo forse non è né un bene né un male, è un fatto da accettare, che può fare piacere o meno, e quindi il problema semmai credo che sia questo. Credo che sia, c'è anche da dire, ecco, aggiungerei che il nemico della critica, ma non della corporazione dei critici, ma della lettura critica dei libri, delle opere, è stata ed è sempre di più la pubblicità culturale travestita da dibattito culturale. E devo dire, e questa è insieme un'ovvietà ma una cosa che viene dimenticata spesso, che gli addetti ai lavori, uso volutamente questa espressione orribile, cioè non i critici, gli scrittori, i lettori, ma tutte le persone che in qualche maniera nella loro vita devono gravitare anche intorno a posti come questi, e sono inevitabilmente più esposti alle mistificazioni, cioè paradossalmente, ma non paradossalmente, sono più vulnerabili alla pubblicità, fanno più fatica a rendersi conto che quella che leggono a volte è pubblicità culturale e non dibattito. Il lettore cosiddetto forte e cosiddetto comune, che non ha nessuna necessità di passare la sua giornata in questi ambienti, quindi non ha la deformazione professionale, è spesso più critico e più avvertito, per ragioni non populistiche, ma per le ragioni che ho detto, perché non si trova all'interno di un ambiente che, come tutti gli ambienti, sviluppa riflessi corporativi.
Allora, io vorrei raccontare, faccio per un attimo, faccio una cosa che non attiene specificamente alle domande che vorrei fare a Matteo Marchesini, cioè vorrei raccontargli un'esperienza che ho vissuto un po' di anni fa a San Pietroburgo, dove mi è capitato di fare una serie di incontri. Io faccio il critico teatrale, mi occupo di programmi culturali e anche di pubblicità culturale, come diceva Matteo Marchesini. In un certo senso, se si vuole, lavoro per un emittente che consente un'autonomia di pensiero, e quindi la selezione noi la facciamo decidendo di non parlare di qualcosa o di parlare di qualcos'altro. Quindi in qualche modo, se vogliamo, noi siamo molto privilegiati, insomma, non siamo costretti a parlare di tutto. Però, a parte questo, l'esperienza di San Pietroburgo in brevissimo è stato un incontro con una serie di critici, di nostri colleghi che abitavano lì, nello specifico si occupavano soprattutto di teatro, di scrittura e di critica teatrale, e ricordo che loro erano rimasti scandalizzati dal fatto che noi potessimo anche solo bere un aperitivo con alcuni degli artisti che andavano in scena. perché la scuola era ancora quella ante caduta del muro, in cui se uno fa il critico deve essere il meno possibile influenzato, annacquato da qualunque conoscenza personale stretta degli artisti. Noi invece, il gruppo degli italiani, che appunto ovviamente siamo, cioè già il fatto che noi andassimo sempre a mangiare, a bere dopo gli spettacoli era visto insomma così un po' come una distrazione, ma il fatto che lo facessimo talvolta con alcuni degli artisti con cui alla fine entravamo in confidenza era visto malissimo. Tutto sommato ho imparato parecchio da quell'esperienza, no? O come dall'esperienza britannica, in cui il critico, per esempio, va a teatro o va ai festival da solo, non si porta la famiglia, come succede spesso qui da noi. Sono piccole regole di comportamento che però tradiscono anche un atteggiamento. C'è differenza, secondo lei, nell'atteggiamento della critica in Italia e in altri paesi?
Non conosco abbastanza altri paesi per poter fare un confronto. Credo che il problema esista, credo però che non si possa risolvere anche per il tipo di ambiente, ma non si debba risolvere comunque come se fosse una sorta di problema di legislazione sugli appalti,
certo.
O statale. Non si può risolvere burocraticamente, sarebbe assurdo, perché l'onestà del critico, come di chiunque, sta in questi casi nella capacità di argomentare, dove argomentare significa molte cose. Il punto di vista in cui ti poni, il taglio con cui fai un pezzo, un'analisi, un saggio, magari anche a volte una dichiarazione esplicita di vicinanza, ma non è detto, non può consistere nel non sono mai stato a cena con qualcuno.
Adesso non stavamo parlando
certo,
seriamente,
certo.
Era una provocazione.
Anche la mia è un'esagerazione, ma per capirci, cioè non può, secondo me, tanto come dire, essere stabilita con una un gioco di distanze che diventa a sua volta poi parte del sistema. Semmai appunto direi che l'onestà è nella capacità o nell'incapacità dell'argomentazione.
Sì, però la mia domanda era, non è che alla fine l'ambiente è così ristretto che ce la cantiamo e ce la suoniamo sempre tra noi, che insomma è un modo più semplice di metterlo, però
Sì, no, per me la risposta che viene a dare è la stessa, nel senso che ognuno si sceglie dei compagni di strada con cui magari spesso polemizza, perché ci sono delle persone che ritengono normale anche tra compagni di strada polemizzare, e ognuno magari si sceglie delle persone da cui è distante. Il problema semmai è quando funziona un po' troppo il metodo della cooptazione, quando non si riesce più a distinguere tra una vicinanza intellettuale e una vicinanza di altro tipo. Sono tutti problemi umanissimi che non si possono, temo, tagliare.
No, sicuramente non in Italia.
Gordiano,
dubito fortemente,
ecco,
che in Italia sarebbe
forse nel teatro
possibile.
Il problema è ancora più forte, perché il teatro, tra l'altro, è un sistema, no, che ha bisogno, per esserci, di essere fortemente articolato anche dal punto di vista pubblico. La battuta finale può essere che la critica in ogni caso è sempre di più il contrario di qualunque forma di potere per natura, e quindi il critico meno coinvolto in sistemi di potere, in cariche, è più libero, non c'è dubbio.
Questo naturalmente, e questo secondo me dovrebbe davvero sempre un po' essere. L'ultima domanda, tornando invece alle grandi possibilità che la rete offre, al fatto che anch'io credo che chi esprime un'opinione la esprime in rete, la esprime per un pubblico piccolo o grande, esercita la sua capacità critica in merito, in questo caso a un prodotto editoriale, se pensa che qualcosa sia cambiato in modo radicale nella velocità con cui si assumono le opinioni critiche, perché anche qui vedo che per esempio, ne parlavamo prima con una delle autrici che sono venute ospiti prima, chiunque abbia degli studenti in età universitaria sa che l'opinione critica su un prodotto letterario adesso ovviamente viaggia più veloce, viene assunta e consumata anche più rapidamente. Come vede questo fenomeno?
Vedo il bene e il malissimo. Il malissimo è che c'è una sorta di storicizzazione al minuto, cioè molto spesso certi libri passano direttamente dalla distribuzione dei grandi editori a una pubblicità culturale che non viene riconosciuta come tale, alle cattedre universitarie, che ne fanno corsi appunto storicizzandoli con una storicizzazione un po' ridicola, parodica, perché sono passati 2 anni, 3 anni. Questo è il lato negativo. Il lato positivo probabilmente sta nel fatto che alcuni mezzi, i mezzi di comunicazione nuovi del nuovo secolo, hanno fatto un po' vedere che l'editoria tardo novecentesca, che non era più così nobile come quella della prima metà del Novecento, ma aveva ancora quei blasoni di nobiltà, se li metteva addosso, era un po' nuda, cioè è rimasta nuda, il re è nudo, cioè, da un certo punto in poi, no? Tant'è vero che è successa anche una cosa un po' curiosa. Alcuni grandi realisti che avevano l'orgoglio dei machiavellici, che disprezzavano qualunque critica che vedevano come adorniana, minoritaria, utopistica, e che gestivano le grandi case editrici, nel momento in cui è entrata in crisi questo sistema, perché le opinioni possono circolare in altro modo, sono diventati a loro volta dei nostalgici. C'è un libro bello ma molto contestabile di Gian Arturo Ferrari dove improvvisamente ci dice: ah, il Novecento com'era bello. Anche il tardo Umberto Eco sui social mi fa un po' pensare a questo. Sì. Si è deriso per decenni qualunque critica in nome della democrazia e della razionalità progressiva, ma quando poi se ne è toccati si dice com'erano belli i tempi di una volta e si diventa dei francofortesi. Ecco, quindi c'è il bene e il malissimo. Il bene è questo.
Bene, allora diciamo che potremmo andare avanti altri 20 minuti con Matteo Marchesini, di cui vi ricordo Casa di Carte, la letteratura italiana dal boom ai social, con lui Daniele Giglioli che firma All'ordine del giorno è il terrore, con Andrea Gentile, direttore editoriale del Saggiatore, oggi alle 18 in sala George Eliot. Il dialogo sulla critica letteraria, diranno molto di più, ma intanto abbiamo cominciato ad anticiparvi qualcosa. Magari ci rifacciamo vivi in futuro per chiedere altre opinioni.
Magari, grazie intanto.
Grazie, a risentirci.
The DJ drops the knee.
Bene, allora, caro Andrea Ferronato, dimmi da quale delle due playlist devo far partire i pezzi ora che abbiamo scoperto qual è. Ah, posso farla partire dalla mia solita playlist, scusate, una comunicazione di servizio in tempo reale, ma ci mancherebbe altro, si lavora. Fra poco avremo un altro ospite con noi che ci raggiungerà fra circa 7-8 minuti. Vediamo passare celebrità assortite che appunto vanno e vengono dai loro incontri, che sono tanti quelli ancora di questa domenica 17 marzo, ultima giornata di Book Pride 2019 qui alla Fabbrica del Vapore, noi in diretta fino alle 18 dalla Cattedrale, siamo qui all'ingresso e non potete mancarci. Ve ne ricordo alcuni, per esempio gli appuntamenti delle 18, potrei ricordarvi, e anche qualcuno più tardi. Per esempio, per la sezione Immaginare Mondi, tutte le ragazze avanti, dentro e fuori lo schermo, con Giusy Marchetta, Violetta Bellocchio, Marina Pierri e Anna Bandettini. Si parla di anni cruciali per la rappresentazione femminile nella produzione audiovisiva di massima. Le serie TV sono il miglior mezzo per raccontare donne lontane dai soliti cliché. Oppure alle 18 sempre per la sezione Stelle Polari all'Arena Robinson in sala Samuel Beckett, Cosa Nostra o Cosa d'Altri, La Giustizia è un Desiderio, è un libro, La Giustizia è Cosa Nostra, si intitola, edito da Glifo, scritto da Attilio Bolzoni e Giuseppe D'Avanzo, che racconta di giudici e di boss, di avvocati e di politici, di processi di mafia pilotati e di inchieste insabbiate. Attilio Bolzoni ne parla con Pier Camillo da Vigo, appunto sempre alle ore 18. Poi fra gli appuntamenti delle 19 vi ricordiamo Ogni storia è un desiderio, sala Anna Akhmatova, I tre fratelli che non dormivano mai e altre storie dei disturbi del sonno, Giuseppe Piazzi con Alessandro Gazzoia. Si tratta di una storia che racconta di un marito che uccide la moglie in sogno, ma quando si sveglia lei è morta davvero. Sembrano racconti oscuri, ma sono solo alcuni dei casi reali di disturbi del sonno in cui Giuseppe Piazzi si è imbattuto nella sua carriera. Nel suo libro indaga dal punto di vista scientifico fenomeni molto comuni come sonnambulismo, narcolessia e allucinazioni e altre disfunzioni legate al sonno. Questo alle ore 19 in sala Anna Akhmatova. Noi adesso ci prendiamo un'altra pausa musicale e poi ce ne andiamo a parlare, lo vedrete, di tennisti.
A stick, a stone, it's the end of the road.
And where's to the door?
It's a little alone, it's a sliver of glass. It's a life, it's the sun. It is night, it is death. It's a trap, it's a gun.
E per abato campo è un'ora matera. Canga, candea, è ma città perera. È matera di vento. Profundo é o que era, não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É o vidro, é o vão, festa da cumbieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira. Das águas de março, é o fim da canseira.
The front, the ground, the flesh and the bone.
Passarinho na mão, pedra de atiradeira. No chão, é o regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto, é um pouco sozinho.
A spear, a spike, a point, a nail, a drip, a drop, the end of the tail.
É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. Chegando
a mar,
é o dia.
E siamo di nuovo in diretta da Book Pride 2019, la fiera nazionale dell'editoria indipendente giunta alla sua quinta edizione. Oggi è l'ultima giornata, si va avanti fino alle 20, ma vedrete che insomma le persone si fermeranno a chiacchierare anche oltre. Ogni desiderio, il tema di quest'anno, snocciolato evidentemente attraverso diversi, moltissimi modi per parlarne, come avete verificato anche nelle conversazioni con gli ospiti che abbiamo avuto finora. E io ne approfitto per ricordarvi alcuni degli appuntamenti di Book Pride Off, che per esempio prevede oggi alle 19 al Magazzino della Musica, al MAMU, in via Francesco Soave 3 a Milano. È anche un modo per scoprire questo luogo che non è ancora molto conosciuto, alla scoperta della musica, Giuseppe Sammartini, il concerto per organo nella Londra musicale massonica, seguire le orme del grande oboista e compositore Sammartini, che è milanese ma però espatriato nella Londra di Handel, significa ricostruire i frammenti di una vita ingiustamente poco conosciuta e soprattutto nascosta dal passare dei secoli, contemporaneamente anche addentrarsi in ambiti che la musicologia di solito trascura. L'autore di questo libro dedicato a Sammartini, Alessandro Nardin, che parlerà con Cesare Fertonani, e si alterneranno momenti musicali a cura dell'orchestra del MAMU, del Magazzino della Musica, lo ricordo, oggi alle 19 in via Francesco Soave 3. Un altro appuntamento di Book Pride Off è il Desiderio della Parola. Si svolge allo Slam Coworking in via Riberto 21. Passioni e Tricarico, due poeti extraterrestri, molto extra e poco terrestri, Davide Passoni e Gianmarco Tricarico. Chi li ha già visti in qualche poetry slam e pensa di conoscerli, scoprirà stavolta che c'è ancora molto da sapere. Con loro il poeta lettone Semyen Chanin, che ha come pseudonimo Alexander Zappol, fondatore del gruppo poetico Orbita, via Riberto 21 alle ore 21. Fra un attimo il nostro prossimo ospite.
Are you ready, fellas? Now, can we start, please, Fred? You ready? Look out!
Grazie ad Andrea Ferronato che come un angelo custode con un giubbino a quadretti mi ricorda che devo sbrigarmi perché se no tolgo dei minuti al nostro prossimo ospite. Bentornato Matteo Codignola.
Grazie,
che,
buongiorno.
Spesso ai microfoni di Roberto Festa nel programma di Libri, è stato tante volte ospite di Radio Popolare, questa volta però con lui, e ne sono molto contenta, parliamo di tennisti eccellenti. Parliamo di una raccolta di racconti, vite brevi di tennisti eminenti, ho detto eccellenti ed è un errore che secondo me qualche volta ricorrerà, invece sono eminenti ed è una differenza importante perché l'idea è quella di recuperare quel tempo in cui la palla faceva quel suono inconfondibile se toccava le corde oppure se rimbalzava in palazzetti che fanno di un certo tempo del tennis un'epoca giustamente mitica. Il cantore per antonomasia è sempre stato Clerici di quel tennis, però lui lo ha trasformato in un fatto personale quasi, insomma, cioè spesso e volentieri. Sì. Invece per Matteo Codignola forse non è così, forse non è solo un fatto personale, è un fatto condiviso, perché sono in tanti che forse vorrebbero ritrovarli quei tennisti eminenti.
Beh, non lo so, è un discorso che va diviso in due. Da un punto di vista tecnico io non sono nostalgico, il tennis di oggi è incomparabilmente più bello per i nostri, per i nostri occhi di quello di allora, quindi credo che tutti gli sport sentono come tutti noi, come le cose sentono un tempo, quindi non se guardassimo oggi una partita degli anni 30 o degli anni 40 o 50 non ci divertiremmo tantissimo. Però nel passaggio del tempo qualcosa si è perso in questo come in altri sport, quando sono diventati quando diciamo le motivazioni commerciali, senza nessun giudizio stupido su queste cose, insomma, ha prevalso fatalmente, specie in uno sport come il tennis dove i giocatori più forti sono quasi delle corporation, sono delle aziende, insomma, la libertà di parola e di espressione, diciamo, è un po' venuta meno, e con lei si è persa la facilità con cui in passato i tennisti raccontavano storie. Il tennis era soprattutto uno scontro di personalità, uno scontro di storie in campo che faceva parte delle faccende del gioco, che gli spettatori conoscevano, gli spettatori appassionati conoscevano, e che aggiungeva indubbiamente qualcosa al gioco. Oggi di chi gioca, di Federer, di Djokovic, di Nadal, non si sappiamo quasi nulla se non quello che loro...
E anche se sapessimo forse non sarebbe neanche particolarmente
meno, perché la vita, la vita certamente di un atleta di punta, di eccellenza di oggi è una vita molto meno picaresca di quella che era qualche anno fa, cioè sono dei ragazzi e delle ragazze che si alza la mattina, si allenano 8 ore al giorno, poi vanno a dormire molto presto, mangiano molto bene,
parlano con la gente, delle sponsorizzazioni,
con ognuno di loro c'è intorno 10-15 persone, c'è un fisio, un coach, un mental coach, e quindi con l'esterno interagiscono molto poco, anche fra di loro interagiscono molto poco, mentre il tennis dell'epoca che racconto era un circo mobile fatto anche di amici o nemici, ma insomma di persone che comunque vivevano insieme, non solo il tennis, anche il resto, quindi era piuttosto facile, piuttosto frequente che questo generasse storie che sono la cosa che mi interessava un pochino ricostruire.
Come è strutturato il libro?
Ma il libro nasce da un ritrovamento abbastanza casuale di un busto di vecchie fotografie di agenzia giornalistica negli anni 50 per, e trovati in un mercatino dell'usato, e che mi hanno acceso una piccola scintilla, perché potevano essere, proprio anche per la casualità, per il fatto che se io mi fossi messo a cercare in un archivio le foto delle più belle partite, non avrei. Invece la totale casualità di queste immagini e anche l'arco di tempo, che insomma non era quello che in teoria avrei, mi ha fatto pensare che forse c'era materiale, alcune di queste storie conoscevo, altre potevo ricostruirle per lavorarci sopra.
Qual è la foto che l'ha colpita di più di questa prima di questo primo ritrovamento?
Da un punto di vista estetico, cioè, è una foto che non in sé non racconta quasi nulla. Sono le foto del libro, sono le 22 foto del libro, a parte un paio che appartengono a me, che possedevo già prima, sono raccontano momenti abbastanza qualsiasi, non sono grandissime partite, non
però sono molto suggestive.
Certo, l'ho scelto per quello, perché l'ho scelto in mezzo a 200-300 che costruivano l'otto. Quella che a me piace di più a vedersi è una foto di Roswell e di Holt, che sono grandissimi tennisti degli anni 50, tra i più forti della loro generazione, che guardano un allenamento, guardano in uno stadio vuoto un allenamento di Coppa Davis e ridono, chiacchierano fra di loro. E la foto è molto bella in sé e anche molto bella per quello che racconta, per questa specie di immagine mentale che il tennis diventa per chi lo gioca, per chi lo pratica, ma anche per chi lo guarda soltanto, perché torna spesso in quella forma lì. Non, quando un tennista o un appassionato pensa al tennis, non sempre pensa a una finale di Wimbledon, a volte pensa delle immagini come questa, che sono vagamente oniriche, veramente. C'è una stupenda frase, c'è un passaggio nel libro di una grandissima e sfortunatissima giocatrice, che è Maureen Connolly, che è una vicenda molto singolare, cioè avrebbe quasi vinto due slam consecutivi, cioè i quattro tornei principali dell'anno, se non fosse caduta da cavallo a 19 anni, ne hanno ancora compiuto. E poi morì anche presto, però visse abbastanza lungo da ripensare a quello che aveva fatto, e a un certo punto racconta la sua autobiografia dell'immagine che per lei è il tennis, che torna la notte nei momenti meno, ed è sempre quello di un campo di Wimbledon vuoto e al buio, cioè è una cosa strana strana ma non così incomprensibile, insomma. È quell'immagine che vi ho come potuto rievocato, a me è quella che piace più, ce ne sono molte altre che invece raccontano tante altre cose più immediate.
Si tratta di un libro non solo affettuoso, ma di un libro in qualche modo in cui c'è anche una ricerca di qualcosa di noi, almeno quelli che hanno avuto il tempo di vederne dei pezzi di quel tennis, magari le ultime fasi, no? Di quando il tennis aveva dei personaggi che avevano tutto un mondo intorno, appunto, tutto diverso, e che poi si frequentavano tra loro, si curavano anche dei fatti che accadevano agli altri tennisti. Insomma, la sensazione era quella veramente di una famiglia di cui un po' facevano parte anche gli spettatori in qualche maniera.
Assolutamente, perché i tornei sono un po', magari non alla finale di Wimbledon, ma insomma i tornei anche importanti, capitava spesso di incrociare un tennista come siamo vicini a lei e di scambiare una battuta, così, una chiacchiera, e questi ragazzi andavano in locali insieme, mangiavano insieme la sera, andavano a sentire musica o a cercare ragazze, insomma, o ragazzi, insomma, era una cosa. E come dicevo prima, da lì nasce, essendo uno sport, intendiamoci, di altissimo livello, ma meno opprimente di adesso, c'era modo di viverlo, come alcuni dei personaggi che racconto hanno fatto, anche insomma facendo entrare nel gioco molte altre cose e non essendo monacali o sororali come sono oggi. Questo oggi è non importante. Si potrebbe, oggi una parte che non viene tollerato quasi nessun tipo di eccesso di nessun genere, ma oggi molte di quelle sregolatezze non consentirebbero di praticare lo sport a quel livello.
Vite brevi di tennisti eminenti, allora Matteo Codignola in dialogo con Davide Coppo fra mezz'oretta, quindi lo lasciamo andare, è stato molto gentile a passare da noi,
mille
a risentirci
voi.
Presto ai microfoni di Radio Popolare, a presto,
grazie.
Grazie, e noi diamo la linea via Olearo per il notiziario delle 17:30.